fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con padre Vittore Boccardi. Benvenuto, padre.
Grazie.
È un sacerdote, un giornalista, fa parte della Congregazione del Santissimo Sacramento, familiarmente i padri sacramentini. Vuol dire che questa congregazione, fondata agli inizi dell'Ottocento, aveva e ha come compito principale la diffusione del mistero dell'Eucarestia, la centralità del sacramento dell'Eucarestia nella vita cristiana.
In realtà noi siamo stati fondati nel 1856 da Saint-Pierre Julien Aymar, che fu considerato fin dal suo tempo apostolo dell'Eucarestia. In realtà tutto quello che è il vasto movimento eucaristico di fine Ottocento e di tutto il XX secolo deve molto a quest'uomo straordinario che, a partire da Parigi, ha saputo coinvolgere nel culto eucaristico e nella riscoperta dell'Eucaristia celebrata, adorata e vissuta un po' tutta la sua epoca.
Un'epoca che un po' ovunque in Europa, ma particolarmente in Italia, era segnata da forte anticlericalismo, insomma il dibattito era acceso e quindi i temi della fede avevano bisogno di un sostegno molto forte da parte delle congregazioni religiose, e questo fu il ruolo di molte di queste congregazioni religiose. Ma questa è storia. Io invece oggi vorrei, aiutata da lei, padre, parlare di Dio attraverso il cuore del messaggio di Gesù, appunto il sacramento dell'Eucarestia. Una settimana dopo il Corpus Domini, che abbiamo celebrato insieme a Papa Francesco in Basilica, vorrei riflettere sulle parole, appunto, che a partire dalle parole che Papa Francesco ha pronunciato nella messa del Corpus Domini giovedì 30 maggio. Ha dato una sintesi mirabile del suo magistero, che già si è delineato come il magistero delle periferie, no? Dell'uscire da sé e del cuore, appunto, del culto eucaristico. Cerchiamo di seguire Gesù, ha detto il Papa, per entrare in comunione con Lui nell'Eucaristia, per accompagnarlo e perché ci accompagni. Gesù, ha detto Papa Francesco, parla in silenzio nel mistero dell'Eucaristia e ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della nostra vita non un nostro possesso, ma un dono a Lui e agli altri. È una sintesi perfetta.
Sì, naturalmente Papa Francesco ha detto questo nell'omelia del Corpus Domini, quindi nel contesto della celebrazione eucaristica, perché non possiamo mai dimenticare che quando si parla di Eucaristia si parla di un'azione, si parla di un memoriale, si parla di una celebrazione. Celebrazione della Pasqua di Gesù, della sua morte e della sua resurrezione, celebrazione del memoriale della sua vita donata per amore. Per questo le parole di Papa Francesco altro non fanno che diventare eco di tutto quel profondo movimento spirituale che nasce a partire dall'Eucaristia. Lì tutti noi veniamo uniti a Cristo diventando in qualche modo il suo corpo, riceviamo ciò che contempliamo sull'altare e a partire da questa esperienza straordinaria di amore e di comunione diventiamo poi capaci anche noi di vivere l'Eucaristia come luogo del servizio, della misericordia, dell'accoglienza. Esattamente quel movimento dell'uscire da sé per andare verso tutte le periferie del mondo, ma soprattutto quell'uscire dai propri egoismi per riconoscere che la vita ha in sé, trova il suo significato là dove è donata, là dove si trasforma in apertura e generosa collaborazione con tutti.
Uscire da sé è la parola chiave del cristiano impegnato per gli altri ed è anche la parola chiave di questo sacramento così centrale per la nostra vita. Cristo esce da sé, dalla sua persona umana, per entrare in comunione con tutti noi, con la Chiesa tutta. Lei mi perdonerà se uso dei termini inesatti e nel caso me li correggerà. Padre Vittore, ma adesso vorrei fare un passo indietro e un salto così nella sua storia personale. Chi le ha parlato per la prima volta di Dio, se lo ricorda?
Naturalmente io sono nato in una famiglia cristiana molto devota e quindi le prime parole che ho imparato su Dio sono quelle che si sono sentite all'interno della mia famiglia. Poi un grande spazio l'hanno avuto i catechisti. Io ricordo ancora la catechesi della prima comunione fatta da una suora dell'asilo. Io sono nato in un piccolo paese di montagna delle valli bergamasche, sempre pieno di neve d'inverno.
Quindi gli stessi luoghi di Papa Giovanni.
Ecco, però diciamo così un po' più in montagna. Papa Giovanni è nato in pianura, io sono
sotto
nato
il monte,
è in
nato
montagna. Esattamente.
Lei sopra il monte.
Esattamente.
E quindi le suore del catechismo che la iniziavano,
certo,
appunto
ma io
la
ricordo
comunione,
ancora,
la prima.
Esattamente, ricordo ancora che la loro iniziazione non era soltanto basata sul catechismo di Pio X che era d'uso in quei tempi, ma anche già su molti argomenti che venivano dalla storia sacra, quindi dalla scrittura. Ricordo le suore che mi parlavano, che raccontavano a noi bambini le storie dell'Esodo, dell'Antico Testamento, la storia del popolo eletto e così via. Poi ho cominciato a fare il chierichetto da piccolo, la messa era ancora l'antica messa in latino, quella di San Pio V, perché io ho cominciato a fare il chierichetto che avevo 7-8 anni e ricordo queste messe sempre un po' così, si rispondeva in latino, il parroco che era mattino presto sempre sull'altare faceva le sue faceva la sua celebrazione in solitario leggendosi l'epistola, il Vangelo, e mi ricordo che chiedevo alla fine al parroco: ma oggi che cosa ha letto il Vangelo che era così lungo? E il parroco mi rispondeva: ma ho letto qualcosa di Gesù che ha guarito quel tale o tal'altro, eccetera, eccetera.
Quindi non era necessario che i bambini capissero poi
no,
tanto.
No, non solo i bambini, logicamente. La messa allora
anche,
era,
certo,
era soltanto
popolo.
L'opera del sacerdote. Il popolo vi partecipava semplicemente perché al momento della consacrazione, quando suonava il campanello, tutte le devozioni che si consumavano nella chiesa si fermavano e tutti guardavano l'ostia che veniva innalzata e il calice che veniva posto all'adorazione dei fedeli. Poi, finito quello, si ricominciava. C'era chi diceva il rosario, chi diceva le coroncine del Sacro Cuore, chi, come i bambini, era istruito dalle suore per fare tutta una serie di preghiere e di orazioni, quelle piccole fondamentali che i bambini devono conoscere, e tutto terminava lì. Quello era la nostra devozione eucaristica.
E lei si ricorda, complici appunto queste lezioni delle suore catechiste o dei genitori in famiglia, lei si ricorda, ecco, per scendere proprio in questo pane e in questo vino, la prima immagine certa che ha avuto dell'Eucarestia, dell'ostia, la prima di comprensione di questo mistero che poi avrebbe segnato tanto la sua vita.
Sì, parliamo di comprensione di questo mistero, ma da piccolo la comprensione resta sempre una comprensione limitata, soprattutto legata molto, se vuole, al sentimento e alle commozioni personali. È logico che le celebrazioni di una volta, soprattutto quelle fuori dalla messa legate all'Eucaristia, come 40 ore, esposizione solenne, processione del Santissimo Sacramento, erano luoghi straordinari,
circostanze speciali
di approfondimento della fede. I bambini che li celebravano restavano stupiti, guardavano. È chiaro, perché, ecco. perché davanti all'Eucaristia tutti si inginocchiavano, tutti chinavano il capo,
si faceva quel silenzio
tremendo,
questo mistero
straordinario. la realtà, in realtà dopo la vera comprensione dell'Eucaristia l'ho avuta poi un po' più avanti, diciamo così, nel senso che un'esperienza personale più profonda l'ho compiuta poi quando ero ormai in prossimità della mia vita religiosa, quando cioè dei padri sacramentini, quando seguendo le orme di fratel Carlo a Spello e così via nella notte, ecco, davanti all'Eucaristia lì davvero ho potuto comprendere, ho capito con chiarezza ciò che l'Eucaristia è, ciò che richiede, che cosa significa davvero pregare l'Eucaristia, a partire però sempre dal centro di tutto, dal centro sfolgorante di tutto, che è la celebrazione dell'Eucaristia. Ecco.
Papa Francesco ci richiama tante volte a non essere dei cristiani tiepidi. Questo suona particolarmente forte e irrinunciabile, questo invito proprio di fronte al pane e al vino. Lei oggi, con questo suo bagaglio, con questa scuola preconciliare che ha frequentato, come parla di Dio attraverso il mistero dell'Eucaristia, che è il centro anche del suo impegno sacerdotale, ai suoi lettori, visto che è anche giornalista, ai fedeli che incontra, lavora presso una parrocchia e anche nel suo impegno quotidiano, ma questo poi ne parliamo, ho dimenticato di dire che padre Vittore Boccardi è anche segretario della Congregazione per i Congressi Eucaristici Internazionali. Quindi come diventa parola questo mistero?
Anzitutto l'Eucaristia è una realtà da celebrare, quindi la prima cosa, la più importante, è quella di celebrare l'Eucaristia con la comunità di appartenenza, con le comunità cristiane in cui ci si trova di volta in volta. A partire da lì, proprio a partire dalla celebrazione, allora si scopre progressivamente il sacerdote insieme con i fedeli, perché entrambi sono celebranti a modo loro della stessa Eucaristia, si scopre che a partire proprio da lì, dalla comunione con il Signore nel suo corpo e nel suo sangue, si può lavorare alla costruzione di una Chiesa che è anzitutto comunione.
Mi scusi padre, lei è la seconda volta che ha usato questo termine celebrazione. La Eucaristia è soprattutto celebrazione. Vorrei che ci spiegasse meglio questo, perché io invece sento di volerla portare verso il terreno delle parole, che è quello di noi persone di tutti i giorni che parliamo, straparliamo, raccontiamo, mentre invece lei è la seconda volta che mi riporta in quest'altro terreno. Vuole spiegarcelo meglio?
Sì. L'Eucaristia è celebrazione, nel senso che nell'Eucaristia noi non facciamo altro che ritrovarci riuniti insieme intorno alla mensa della parola e alla mensa del pane, cioè detto in altro modo. Quando noi ci ritroviamo insieme di domenica in domenica, il Signore Gesù ci raduna come sua comunità, ma la sua presenza ancora non è in qualche modo visibile e totale, diventa sempre più forte, sempre più visibile quando incominciamo ad ascoltare la sua parola durante la celebrazione. Lì scopriamo che il Verbo di Dio che si è fatto carne in mezzo a noi è davvero il pane disceso dal cielo per la salvezza dell'uomo. Facendo memoria dunque della parola di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, già in qualche modo la presenza del risorto diventa più luminosa. Quando poi finalmente giungiamo alla mensa del pane, allora ancora in un modo più straordinario, lì il gesto dello spezzare il pane ci riporta all'esperienza della Chiesa primitiva dei discepoli di Emmaus, che riconobbero il Signore proprio nel gesto dello spezzare il pane. Quindi nell'azione eucaristica fatta di riti e di preghiere si celebra davvero il centro della nostra fede. A partire da lì tutto poi prende significato, perché non dobbiamo dimenticare che l'Eucaristia viene poi conservata, come dice il rituale del culto eucaristico fuori dalla messa, viene poi conservata nelle chiese ancora per essere data anzitutto ai moribondi. Quindi questo è lo scopo primario, d'accordo? Naturalmente, poiché l'Eucaristia veniva conservata per i moribondi, è stata progressivamente durante i secoli sempre più circondata di attenzione fino a far nascere una devozione particolare alla presenza reale, che è quella che segna in modo, diciamo così, speciale la storia del Corpus Domini e la storia del culto eucaristico fuori dalla messa.
Quindi un'azione, un complesso di gesti che noi ripetiamo
Di gesti e di parole, sì.
Di gesti e di parole che noi ripetiamo andando alla chiesa primitiva o più ancora a quella tavola apparecchiata insieme a Gesù, vorrei dire.
Sì,
ecco, ci ritroviamo a cena con Lui.
Ci ritroviamo a cena con Lui.
E quei gesti ridiventano parole.
Esattamente, ci ritroviamo a cena con Lui nell'ultima cena che Egli ha celebrato con i Suoi, perché non dimentichiamo che proprio l'ultima cena è il grembo della Chiesa nascente, come diceva Benedetto XVI nella sua omelia di chiusura alla Statio Orbis del Congresso Eucaristico Internazionale di Quebec del 2008. Sì, la Chiesa è, scusate, l'Eucaristia è il grembo della Chiesa. Quindi a partire da lì la Chiesa incomincia a formarsi pian pianino come comunità, o meglio, come comunione dei credenti che, unendosi a Cristo e agli altri, formano il suo corpo visibile, la Chiesa. Dal corpo dunque sacramentale di Cristo, pane e vino, viene formata la Chiesa, corpo visibile, se vogliamo, mistico, come lo definiva ormai Pio XII, è di Cristo risorto, presente nel mondo. Ecco perché a partire dall'Eucaristia la Chiesa, dicevo, diventa certo Chiesa della Comunione, ma poi anche Chiesa dell'Incarnazione, come dice spesso il Papa Francesco. Perché? E perché a partire dal dono di Cristo tutti noi siamo ormai capaci di entrare nella storia con questa nuova capacità di dono e di apertura. Siamo dunque capaci di volgere la storia verso il suo fine, che è la venuta del Signore. Sappiamo quindi orientare la nostra esistenza in un modo rinnovato. Così la storia cambia, così le periferie riacquistano in qualche modo la loro centralità.
Bene, sono a colloquio con padre Vittore Boccardi, sacramentino, segretario della congregazione
del Pontificio Comitato
per i congressi eucaristici. Stiamo parlando di Dio attraverso, cercando di sondare il mistero dell'Eucaristia. Padre, prima di salutarci, intanto una battuta appunto sui congressi eucaristici, l'ultimo di Dublino, insomma, qual è la partecipazione popolare?
La partecipazione popolare è sempre una partecipazione molto buona. Il problema è che l'attenzione dei media è non così buona come quella invece che i semplici fedeli prestano a queste attenzioni.
Non pronti i media a parlare di Dio a partire da questo mistero che forse dal punto di vista teologico mette un po' di soggezione, vero?
Non pronti. Però non dobbiamo dimenticare che i congressi eucaristici fin dal loro sorgere, quindi il primo 1881, sono più di 130 anni dunque, hanno portato in tutti i continenti il mistero dell'Eucaristia come mistero fondamentale per la Chiesa e per il mondo, non solo. Attraverso dunque la loro storia più che secolare, i congressi eucaristici sono stati la prima occasione per la Chiesa universale di ritrovarsi insieme. Soltanto più di un secolo dopo la loro nascita, Giovanni Paolo II ha inventato, tra virgolette, le giornate mondiali della gioventù. Ma prima, quando la Chiesa si trovava insieme, era in che occasione? Dei congressi eucaristici internazionali.
E dove, se non attorno al pane e al vino, poteva ritrovarsi la Chiesa universale. Per salutarci, padre Vittore, lei ha citato prima, un po' così correndo, Emmaus. Emmaus incarna proprio questo andare della Chiesa, i primi passi, questa Chiesa all'inizio un po' smarrita, un po' raminga subito dopo la morte di Gesù e anche incerta sulla sua effettiva risurrezione, no? Incarnata da questi apostoli così un po' increduli, un po' così vaghi. E questo terzo personaggio che impercettibilmente si affianca a loro, con cui loro parlano del più e del meno, senza accorgersi di chi sia veramente. Allora, io trovo che nel riconoscimento improvviso di quel gesto, lei più volte appunto ci ha riportato al gesto, all'azione, alla visibilità, no, dell'Eucaristia, all'attualità quindi anche dell'Eucaristia, trovo che in quel gesto si è incarnato il modo più, mi passi il termine, scandaloso ancora oggi di parlare di Dio al mondo. Ripetere un sacrificio anche quando apparentemente non si mostra tale, viene scambiato con tutt'altro, no? E poi all'improvviso invece fa aprire gli occhi a qualcuno. È ancora quello lo scandalo, dunque, con cui dobbiamo parlare di Dio.
Sì, è ancora questo, naturalmente, perché lì nei discepoli di Emmaus c'è esattamente come lei sottolineava la Chiesa nascente, che attraverso la parola ascoltata incomincia a sentire commuovere il proprio cuore. Non ci ardeva forse il cuore nel petto lungo il cammino mentre ci parlava? E quindi attraverso la parola ascoltata, potremmo dire così, la mensa della parola, viene spiegato il senso del percorso che si sta facendo all'interno della storia della salvezza. E quando si spezza il pane...
Però finché ascoltano possono non accorgersi, possono non riconoscere.
Esattamente. E quando si spezza il pane, finalmente
i loro discepoli occhi si aprono.
Riconoscono che quello era il gesto del dono totale di Gesù, il gesto del dono d'amore che Gesù aveva compiuto prima di passare da questo mondo al Padre, il gesto quindi fondamentale della sua Pasqua. A partire da lì, ecco che resta il gesto del pane spezzato, mentre il risorto scompare agli occhi del discepolo di Emmaus. Ormai non serve più, mi si passi l'espressione un po' così, poco precisa, nel senso che ormai è rimasto questo gesto dello spezzare il pane come luogo in cui i discepoli potranno riconoscere la presenza del risorto da allora fino alla fine dei secoli.
Con quale parola ci salutiamo, Padre Vittore, per continuare a parlare di Dio attraverso questo gesto che si replica infinite volte nella storia dell'umanità?
Sì, la parola più bella è questa: andate, celebrate l'Eucaristia domenicale e quando avete terminato l'Eucaristia domenicale ritornate alle vostre case, ai vostri quartieri, alle vostre famiglie, portando dentro di voi il vero dono, il dono fondamentale che ci è dato, che è l'amore di Gesù, capace di trasformare la nostra vita e la vita degli altri, se impariamo noi per primi a diventare servitori dei nostri fratelli.
Grazie, grazie a Gustavo Messina per la realizzazione tecnica, grazie infinite a Padre Vittore Boccardi per aver parlato di Dio oggi con noi. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.